your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Sono il soldato che non ha sparato. Quando è stato il momento, mi sono voltato. Ho guardato altrove. Mi sono estraniato. Puntare, fuoco, ma io non ho tirato. Ho abbandonato il campo senza fare un fiato e me ne sono andato. Mi avete detto vigliacco, mollusco, traditore, senza palle, furfante, impostore, eunuco, frocio, impotente. Sono solo un ragazzino innocente. La guerra per me non è cosa. Al rosso del sangue preferisco una rosa.
Sono il soldato che non ha sparato, primo estratto da questo interessante progetto Note Soffiate, che vede coprotagonisti la giornalista d'inchiesta, insomma una celebre voce di TG La 7, Silvia Resta, che comincio ad introdurre. Grazie di essere con noi, Silvia.
Piacere, buongiorno.
Buongiorno Silvia e buongiorno ovviamente a Nicola Lesini, che insomma da queste parti è quasi di casa. Ben trovato, Nicola.
Ciao Fabrizio, grazie.
Allora, questo brano non poteva che introdurre il nostro racconto su questo progetto, insomma un titolo che è di, come dire, bruciante attualità. Insomma, non più tardi di ieri si parlava anche addirittura di rifiuto da parte dei soldati americani, dell'ipotesi di rifiuto da parte dei soldati americani. Una volta appurato che alcuni degli ordini che gli vengono imposti sono assolutamente contrari, per esempio, al proprio credo religioso, di creare una forma di rifiuto, di ammutinamento, che quindi ben si calza con il titolo e il tema di questo brano. Comincerei con te, Silvia. Dove nasce questo progetto? Come vi viene in mente di creare una collaborazione così particolare?
Beh, questo è un progetto che nasce dall'amicizia, perché io e Nicola siamo amici da tanti anni. L'ho cominciato a conoscere in Sicilia addirittura, quando nell'anniversario dell'attentato in cui morì Borsellino e la sua scorta, lui ogni anno andava a deporre così il suo regalo musicale e sonoro. E poi siamo diventati amici e dunque succede che un giorno io vado ad Ostia, dove lui vive, e lo vado a trovare, e così nell'intimità dell'amicizia gli faccio conoscere, gli faccio leggere, gli leggo questi brani che sono così un po' delle parole in libertà che io appunto sul telefonino, nella sezione note del telefonino, e per questo poi il titolo del lavoro è Note Soffiate, perché la parte scritta viene da queste note lasciate sul telefonino e la parte musicale esce dal meraviglioso sax di Nicola. E dunque, facendogli leggere un paio di questi brani, che io non saprei definire, non mi va di chiamarle poesie, non mi va di chiamarli brani, sono appunto piccole riflessioni depositate così, scritte nel nulla quasi. E Nicola viene colpito e mi dice: "Ma queste sono molto belle." E devi pure considerare che questo lato, diciamo un po' poetico, che forse c'è in me, è stato sempre molto nascosto, e, non tanto per protezione o per tenerlo al riparo, quasi per vergogna, perché io poi ho
Sì, c'è
fatto
forse una forma di
della vita
ritrosia riguardo la
di
propria
così.
creatività, no? Che sembra sempre non all'altezza della
Certo,
situazione.
una timidezza, per cui parlando con lui mi sono sciolta e lui mi ha fatto subito registrare con la voce questi brani. E poi ci ha lavorato con il sax, con gli strumenti a fiato, ma anche con alcuni tocchi di elettronica, e li ha resi, non so, delle canzoni, delle liriche. Non saprei definirle, la definizione spetta a voi, diciamo così, che siete un po' più i critici della situazione. Io ho trovato molto bella la sua impronta sonora e abbiamo trovato un editore che ha reso possibile questo progetto e l'ha messo sulle piattaforme. E anche questa cosa a me mi sembra un po' quasi irreale, perché io vorrei qualcosa da toccare, un disco, un vinile, un CD, però non c'è, tutto nell'aria. Ma d'altronde io sono abituata, ho lavorato 50 anni in televisione, nell'etere appunto, e
Niente di
tutto
più
sta
impalpabile,
fuori.
se vogliamo, certo.
Esatto.
Allora, Nicola, tu non sei nuovo a, diciamo, a utilizzare la tua poesia, la tua musica per finalità, diciamo, anche sociali, anche di impegno politico. Basti ricordare, per esempio, a parte l'appuntamento ricorrente che ci diceva Silvia ogni anniversario di via D'Amelio, insomma, giù a Palermo, sei sempre stato presente, ma mi viene in mente anche il progetto di Naufraghi che avevi fatto con Alessandro Guis riguardante appunto le morti nel canale di Sicilia che tornano periodicamente ad occupare per qualche giorno le cronache dei nostri notiziari per poi ritornare, per inabissarsi nuovamente come tutte le salme che il Mediterraneo conserva. E in questo caso, diciamo, qual è stata la molla scatenante? In parte ce l'ha detto anche già Silvia, però insomma voglio sentire anche la tua campana.
Ma a me, dopo aver sentito le sue letture, prima dentro casa e poi una volta che gliel'ho fatta registrare, quasi rubandogliele, superando e vincendo la sua ritrosia nel fare questa operazione, anche perché, come tu ben sai, caro Fabrizio, la propria voce, quando la si sente registrata, almeno per quanto riguarda, credo, la maggioranza delle persone, si prova un senso di fastidio.
Ah
Tu hai
beh,
usato il
certo,
termine.
io per
È
fortuna adesso con la
vero?
radio adesso mi sono un pochettino, come dire, abituato e se vogliamo anche rassegnato, però insomma quella che sentiamo da dentro è sempre molto diversa da quella che si sente all'esterno.
Sì, quindi c'è proprio un atteggiamento nei confronti del proprio suono. Di pudicizia, vergogna,
Imbarazzo a volte, certo.
cioè imbarazzo, forse l'imbarazzo contiene un po' tutto. Quindi diciamo che in qualche modo l'ho anche un po' forzata, perché l'alternativa sarebbe stata quella di farlo leggere ad un professionista. Però secondo me, dopo tu sai che avevo fatto già un'esperienza simile con Beppe Costa diversi anni fa durante il Covid. Non avendo veramente nulla da fare, non si poteva uscire, stavamo ognuno tappato dentro casa, lui mi spediva la sua voce, che leggeva alcuni testi, e io qui passavo il tempo, diciamo, sistemandogli, diciamo, dentro a questi contenitori musicali. però mi rendevo anche conto, e mi sono reso conto, che a volte la lettura di testi fatti dalla stessa persona che li ha creati ha un valore aggiunto, quel valore aggiunto che io cerco di ottenere attraverso il mio modo di suonare, cioè quello di arrivare a colpire, se vogliamo dire, la pancia, lo stomaco, oltre che ovviamente la corteccia cerebrale, cioè emozionare, in poche parole. Io credo,
guarda,
che...
riprova di ciò, scusa se ti interrompo, non so se vi è mai capitato di sentire Camilleri che legge pagine dei suoi scritti, insomma, a parte che c'è una voce clamorosa, ma poi c'è una, come dire, un'emozione particolare, perché senti proprio che viene non solo dal diaframma, ma dal cuore, dal cervello, insomma, è un'altra storia, c'hai ragione.
È proprio la vibrazione che viene fuori da chi, secondo me, in qualche modo o lo fa perché ci ha studiato sopra, e allora quella è, diciamo, la strada del professionista, o lo fa semplicemente perché noi abbiamo imparato a parlare durante i nostri anni di vita, no? E la nostra voce, in qualche modo, analizzata su vari piani armonici, melodici, di frequenze, contiene tutto quello che è il nostro essere interiore, come spesso il nostro sguardo, se vogliamo, no? E quindi ho trovato che questo modo di essere molto personale di Silvia, attraverso la sua voce c'è tutto il suo carattere, il suo coinvolgimento dentro le cose. E hai fatto bene tu a citare il suo lavoro in televisione, perché quando passava un documentario suo, anche se non era dal punto di vista documentaristico, ma neanche quelli fatti da lei, in cui magari doveva fare soltanto il montaggio, addrizzavi le orecchie perché riconoscevi quella tonalità vocale che ti diceva: questa, guarda, questa è Silvia. E in quel caso la voce era un po' dietro le quinte, mi andrebbe di dire dietro le immagini, no? Era molto riconoscibile. Quindi questa riconoscibilità, secondo me, è un valore aggiunto. È chiaro che tutte le voci sono riconoscibili, però a mio giudizio ci sono quelle che lo sono di più e quelle che lo sono di meno.
Poi spesso dipende anche da quello che si dice, no? Fondamentalmente, insomma, insomma, tu puoi essere pure Vittorio Gassman, però se poi leggi l'elenco del telefono, insomma, più di tanto, per carità, hanno fatto anche esperimenti di questo genere, perché lo stesso Vittorio Gassman, non lo cito a caso, perché leggeva i bugiardini delle confezioni di supposte.
Esatto. Sì, ma infatti, diciamo, il grande professionista, cioè io mi ricordo, parlo di 40 anni fa nel mio caso, facevo uno spettacolo con Cosimo Cinieri che dal punto di vista della professionalità vocale era veramente eccezionale, e io mi ricordo, diciamo, per divertimento, nei viaggi in treno, quando non avevamo niente da fare, prendeva veramente l'elenco del telefono, e lo trasformava in una storia attraverso soltanto i nomi e i numeri del telefono. Nel nostro caso invece la tematica è completamente capovolta. Noi abbiamo dentro dei sentimenti, e l'idea che questi sentimenti debbano arrivare ad altre persone con la più grossa naturalità possibile fa sì che, diciamo, otteniamo dei prodotti, e quello che tu hai fatto sentire prima è uno di questi, particolarmente originali. Quindi l'originalità consiste proprio nel nostro tono della voce, che poi mi viene da dirti, ti stavo per dire prima, no? Per esempio, nel caso di un sassofonista, quali sono io, il grosso problema che mi sono sempre posto è quello di essere riconoscibile. E ahimè, è molto difficile per un sassofonista, perché il suono del sassofono è quello. Tu lo riconosci, dici: ma che strumento è quello? A meno che non sei proprio...
Scusa se vi interrompo, però Nicola, a me non me le devi dire queste cose, perché io il sassofono tuo lo riconoscerei pure tra mille, oppure nel traffico più intenso di Viale Marconi, insomma, non ti preoccupare, la tua voce è abbastanza chiara.
Grazie del grandissimo complimento, però diciamo che è frutto di un lavoro di tanti anni, quello proprio di cercare di essere a tutti i costi diverso, riconoscibile. Non ti dico la difficoltà che può provare un pianista nel fare questo.
Certo, ancora
Per
peggio,
cui
certo.
è verissimo quello che hai detto, vedi, dal pianista ritorniamo a quello che hai detto te. Dipende anche da quello che si dice e quindi dalle sillabe che pronunci e quindi dai contenuti in qualche modo che vuoi far passare. La mistura, il mix di questi contenuti è stato, diciamo, il lavoro che io e Silvia abbiamo fatto su questo Note Soffiate. Infatti lei dice, io prendevo appunti su vari argomenti, no? E in qualche misura questi argomenti prendevano, come dire, prendevano corpo nel
Forma,
momento che
certo.
lei li leggeva. Se fossero probabilmente rimasti sulla carta, sarebbero state delle cose sicuramente belle, interessanti, ma nel momento che lei le legge, con quel pathos della sua voce, vogliamo
E poi con il
dirlo,
tuo
che la
pennarello
rende.
evidenziatore, se vogliamo, anche questo è importante, no?
Esattamente. E poi la fusione delle due cose, che io credo che con tanti anni di lavoro intorno a questa progettualità, intorno a questo tipo di interesse che io ho sempre avuto della fusione tra musica e testi. Ma non nella forma canzone, nella quale non mi sono mai cimentato, credo ormai non lo farò più, ma proprio nell'accostamento tra, diciamo, il testo e la musica che esce dal testo letto, che si mischia alla musica che esce dallo strumento che tu suoni o dagli strumenti che metti in campo.
A
Quindi viene
disposizione,
fuori una
certo.
fusione, secondo me. Che a sentire adesso così per radio questa cosa sul soldato, che se vuoi, no? È un argomento che è sempre stato citato
Vabbè,
dal
basti pensare a
disertore,
Boris
no?
Vian, certo, appunto.
Esatto, esattamente. Noi l'abbiamo fatto a modo nostro il disertore, se vuoi. È una
Certo.
versione del disertore completamente
XXI secolo,
rimontata
certo.
e rimessa a posto e
Esatto.
attualizzata.
O come
E
dicono
poi
quelli che
posso
sono adesso alla
aggiungere.
moda, dicono la versione 3.0, insomma, queste cose che mi lasciano sempre un po' perplesso. Dicevi Silvia, scusa, ti ho
Se posso
interrotto.
dire una cosa a proposito di questo soldato disertore, è nato con un mio tentativo di transfert, cioè io nel mio lavoro ho fatto per tanti anni la cronaca, l'inviata di cronaca del telegiornale, ho avuto sempre bisogno di calarmi nei panni, nella condizione degli altri per capire, per raccontare meglio. In questo caso ho provato a immaginare di essere un ragazzo maschio chiamato alla guerra, assolutamente indifferente, anzi allergico a questo tipo di dinamica violenta tra gli esseri umani. Quindi credo che per raccontare cose che interessino gli altri e le altre, perché anche la poesia non può essere fine a se stessa, deve avere un indirizzo pubblico, deve riuscire a toccare cuori, emozioni, cervelli su dei temi che ci comunque uniscano. Non faccio poesie d'amore che siano fini a se stesse, ma mi piace raccontare quello che intorno che viviamo, insomma, come esseri umani su questo pianeta. E dunque questa operazione del transfert, che nella vita professionale mi ha tanto aiutato, mi è servita, l'ho un po' riportata in questo tentativo di raccontare con i versi. Un altro esempio di questo tipo di narrazione è La ragazza di Kabul, che è un altro brano del nostro
Della
album,
raccolta, certo.
chiamiamolo così, della raccolta, in cui ho provato a immaginare la condizione fisica, psicologica, mentale di una giovane nata, che ha avuto la sfortuna, diciamo così, per una serie di motivi politico sociali, geografici, di nascere a Kabul e di ritrovarsi prigioniera di fatto di un regime che schiaccia la donna come non si è mai visto sulla faccia della terra. Io sono stata in Afghanistan più volte per lavoro, e più che il burka, di cui tanto si è parlato e conosciamo, mi ha colpito la condizione proprio fisica di queste donne, che quando mai escono insieme al marito, al fidanzato, devono camminare almeno 3 metri indietro e sono trascinate con le corde. Lui trascina lei con la corda. E quindi
al guinzaglio praticamente.
Al guinzaglio. E ho immaginato questa ragazza che nella sua vita non ha mai visto il mare, perché come ben sapete l'Afghanistan è un paese insomma abbastanza montuoso. Per arrivarci devi attraversare chilometri, chilometri, chilometri di deserti, di terreni brulli, di terra spoglia, e quindi il mare è molto lontano e chiaramente le possibilità di viaggiare per queste ragazze non sono così frequenti. E ho immaginato cosa vuol dire non aver mai visto il mare nella propria vita e desiderarlo, immaginarlo come un punto di liberazione, ecco.
Una specie di miraggio da raggiungere, insomma.
Di miraggio liberatorio, esatto.
Senti Silvia, una curiosità doppia. Allora, la prima è se, diciamo, i tuoi appunti, le tue note erano già tutte quelle che poi avete utilizzato per questo progetto, oppure se l'appetito ti è venuto mangiando, cioè ascoltando poi la resa che veniva dei primi esperimenti con l'intervento musicale di Nicola, magari ti è venuta voglia di scrivere qualcosa proprio ispirandoti a quello che sarebbe stato il risultato finale. E l'altra domanda, e così fai tutta un'unica risposta eventualmente, se diciamo hai ritenuto opportuno intervenire, cioè tipo guarda Nicola, in questo punto però mi sembra un po' fiacco rispetto a quello che voleva essere il mio obiettivo da raggiungere, ci rimettiamo un attimino le mani, facciamo una, insomma, degli aggiustamenti musicali anche da te che non sei musicista.
No, rispetto alla prima domanda, diciamo che
c'era Nicola già tutto.
Ha preso il meglio che c'era, poi io dopo ho continuato a scrivere altre cose. Ora ho scritto una riflessione su Gaza, la Palestina, madre di Gaza che se ne va dalla sua casa e porta via la chiave sapendo di non poterci più tornare. E questa lui ancora non ce l'ha. Per il resto lui ha preso tutto, io non mi sono mai permessa, perché e come spiegava Nicola, si è creata questa magia di armonia tra le parole e gli effetti, la musica, il sax, ma anche gli effetti che lui mette, perché per esempio c'è un brano che si chiama Il Vento, dove entri proprio nel vento e nelle sue evoluzioni dal punto di vista musicale e anche con le parole. Quindi Nicola è assolutamente l'artefice, il regista di questa storia, io non mi permetterei mai di dire no, qui non ce la mettere. E sulle pause, diciamo che dobbiamo provare a fare delle letture dal vivo. Quindi
infatti era l'altra domanda che mi riservavo di farvi, cioè se questo progetto prevede delle performance in cui esibirvi.
Certo, magari se riusciamo a organizzare, perché è tutto autoconfezionato, capisci che sono è un lavoro fatto in casa.
Certo.
Quindi,
e tra l'altro poi già è difficile per un musicista trovare delle serate, tra virgolette, un progetto così particolare penso che sia anche più difficile, come dire, accettazione da parte di impresari, di localari, come si dice volgarmente.
Esatto, dei localari. Diciamo che abbiamo provato nelle feste in casa, però è più facile A volte mettere un disco che è esibirsi proprio nelle feste in casa perché gli amici sono distratti, se ne vanno da un'altra parte.
E non sai fino a che punto, diciamo, lo facciano per compiacerti o per educazione.
Esatto. Però insomma io penso che presto, ora che viene la bella stagione, troveremo il modo per farlo portare avanti.
C'è solo un piccolo problema, Silvia, che Nicola è talmente impegnato. Nel recente ho visto almeno 4, 5, 6 occasioni in cui mi è sfuggito di poter assistere ai suoi live, che quindi dovrai trovare proprio i buchi di calendario nel quale riuscire ad intrufolarti, perché tanto per arrivare all'attualità più, come dire, più immediata, nel prossimo weekend, Nicola, hai due importanti appuntamenti dei quali mi fa piacere che tu faccia menzione.
Sì, ti ringrazio che mi dai questa possibilità, di questo lancio. Sabato a mezzogiorno sono in una bar libreria che si chiama Il Topo, zona Pigneto, a mezzogiorno, insieme a Mauro Tiberi contrabbasso e Alex Barberis alla batteria. E per me suonare a mezzogiorno è una novità assoluta, quindi sono anche curioso di capire cosa può succedere a
tu
quell'ora.
Devi pensare che stai a Bombay, che sono le 9 di sera.
E invece il giorno dopo suono all'orario quello normale in un locale che si chiama Metrocore, sempre zona Pigneto, questa volta con il pianista Teo Allegretti, e questa cosa è già un po' più normale, ecco, diciamo.
Però sei in errore quando dici che non sei abituato, perché in realtà poi se pensiamo al 25 aprile, lì è un classico che suoni in piena luce diciamo agli eventi organizzati dall'ANPI per la festa di liberazione, quindi parliamo anche di quello. Anche quest'anno ci incontriamo a Parco Schuster.
Sì, veramente tu conosci troppo bene la mia attività e mi hai tanato, è verissimo.
Beh, lì ci vuole poco, insomma.
Perlomeno una volta l'anno mi, diciamo, ma non si tratta di un concerto, si tratta di una
testimonianza.
Piccolo momento, esatto, di una testimonianza.
E poi lasciami dire che, insomma, l'ANPI stessa, che ovviamente è legata a doppio filo a questa vostra collaborazione, penso di interpretare il loro pensiero, insomma, hanno anche questa forma di riconoscenza nei confronti della figura di tuo padre, che insomma è stato un partigiano, diciamo, non di poco conto, se magari mai ce ne fosse uno di poco conto, insomma, quindi c'è questo legame a doppio filo, no?
Sì, non c'è dubbio, per me è uno dei momenti più emozionanti dell'anno, per me. È una sorta di, e mi ringrazio l'ANPI ovviamente, che ormai da molti anni mi dà questa possibilità. Poi peraltro mi fanno sempre chiudere, quindi le ultime note che si sentono in piazza sono le mie, e non ti dico l'emozione che provo dentro.
Questo ti fa onore, perché insomma si potrebbe arrivare quasi a considerare l'artista ormai navigato, ormai rotto a tutte le esperienze, che fa il compitino e che non vede l'ora di andare a mettere i piedi sotto al tavolo. Insomma, non è così.
No, l'emozione è tantissima e mi sento dietro le spalle sempre la figura di mio padre, che ne sarebbe fiero, sarebbe contento. Non so, è come essere riuscito a dare un senso
al suo sacrificio.
Un senso al suo sacrificio,
cioè un senso personale, no, nel senso,
perché lui non è riuscito a campare fino a 91
sì,
anni,
però al suo sacrificio, nel senso a mettere a repentaglio la propria vita,
ha rischiato la pelle più di una volta.
Ha rischiato la pelle, poi adesso non conosco i dettagli, però noi ci dimentichiamo sempre, questo magari voglio che sia Silvia a commentarlo, che quando un ragazzino di 18-20 anni che avrebbe fatto ben altro nella vita si ritrova suo malgrado costretto non solo a mettere a repentaglio la propria vita ma quella degli altri, impugnare una pistola, un fucile e magari trovarsi costretto ad ammazzare qualcuno, insomma non è che sia proprio un passaggio così a cuor leggero, visto che tu parli molto di empatia, Silvia, che ne pensi di questo? Io ricordo Rendina che fece un discorso del genere, di quanto non dormivano la
Infatti,
notte.
io ho scritto un libro su Massimo Rendina, che sono registrato le sue conversazioni, 80 ore di conversazione prima che morisse, e lui mi fece promettere di pubblicare solo dopo la morte. E questo ragionamento era sul giornalista partigiano, perché Rendina è stato sempre un giornalista dai tempi del fascismo. Era un ragazzino di 16 anni, collaborava a Bologna con il quotidiano La Gazzetta, e poi dopo è diventato partigiano, e anche durante il suo periodo di combattimento partigiano aveva il settimanale, si chiamava Il Garibaldino, in cui scrivevano vari giornalisti, firme che poi sono diventate anche importanti nel dopoguerra, fino a che poi lui mi racconta che quando ci fu la liberazione, lui era a Torino, la prima cosa che fecero, lui comandava la Brigata Garibaldi, andarono nelle tipografie per pubblicare e rendere libera alla luce del sole i giornali clandestini, che allora erano l'Unità o l'Avanti, e lui fece questo periodo di partigiano, che era giovanissimo, aveva dai 18 ai 20 anni, e quindi io mi sono chiesta con lui cosa si provava, perché lui ha fatto delle cose che poi gli sono tornate sulla coscienza quando era più grande, quando era vecchio, quando stava per morire. Mi diceva: non potrò mai dimenticare quando abbiamo sparato e quello è morto. Quindi anche azioni molto pesanti, molto forti, che erano giustificate da quelle condizioni
Sì, ma quando stai per chiudere gli
politiche.
occhi e stavi per addormentarti, ti tornano sempre ad
Sì,
incombere, no?
e quasi, non dico che lui avesse dei rimorsi, però me l'ha raccontati con il peso, senza enfasi, ecco, senza nessun
Eroismo così di bassa lega.
eroismo, come se fosse un lavoro sporco che si è dovuto fare. E questo lavoro sporco l'hanno dovuto fare i nostri nonni, i nostri padri, che hanno combattuto in Italia, hanno combattuto il fascismo. Ci hanno dato un paese libero con una Costituzione molto democratica, che ogni tanto qualcuno vorrebbe andare a stuzzicare, a demolire, però insomma
Ad
ancora c'è.
imbrattare,
Ecco.
certo. Allora, sono le 14:37, mi corre purtroppo l'ingrato compito di chiudere un po' il racconto. Ricordiamo radiocittaperta.it, Forno One, con ospiti ai nostri microfoni la giornalista Silvia Resta ed il musicista Nicola Lesini per questo loro progetto Note Soffiate. E insomma, non era difficile per me andare a scegliere come concludere questa nostra chiacchierata, visto che insomma, i fatti di questi giorni ce lo hanno riportato in evidenza in maniera così clamorosa. Il brano che andrà a chiudere questo racconto è Alla madre di Giulio Regeni, il cui nome in questi giorni viene associato a questa ignobile bocciatura da parte del Ministero della Cultura per quello che riguarda i fondi per il documentario che lo riguarda. Insomma, ti prego te da giornalista Silvia di chiudere con un ultimo piccolissimo momento di riflessione su questa notizia degli ultimi giorni.
Sì, inutile commentare un fatto che si commenta da solo, una cosa vergognosa che ci dimostra di come ormai una certa politica voglia mettere sotto gli artigli anche non solo la cultura, la spontaneità della cultura, ma anche delle riflessioni su dei fatti ancora vivi, come il caso Giulio Regeni, che insomma, che dire di più, lo sappiamo tutti,
È un
è
caso
un
aperto,
ragazzo che è
insomma.
stato toccato aperto, con cui dovrebbe fare i conti il governo italiano e il nostro paese, perché lì c'è stato un attacco a un cittadino italiano che è stato torturato e sulla cui fine il regime egiziano non ha mai voluto
fare chiarezza, certo. Allora,
ti pregherei di, prima di chiudere, di dire dove i tuoi ascoltatori e ascoltatrici potranno trovare Note Soffiate.
Beh, questo ce lo dice Nicola, che ormai è un espertone di piattaforme digitali.
Vabbè, molto semplice, si può trovare dappertutto, su tutte le piattaforme digitali possibili e immaginabili. Tant'è vero che questo progetto c'ha anche una parte tecnica piuttosto, diciamo, rivoluzionaria, nel senso che in questo momento, diciamo, di transizione tra il CD e chissà che altro, quella che viene chiamata musica liquida, il nostro è un progetto fatto in questo modo, cioè uno apre il libretto che stiamo aspettando ardentemente che arrivi tra poco, in copie limitate e chi vorrà anche firmate, e dentro, anziché trovare un CD, trova un QR code con il quale si può collegare a tutte le piattaforme che desidera. Ma momentaneamente si può benissimo aprire qualsiasi piattaforma digitale, compresa YouTube, lo trova tutto, completamente tutto, meno ovviamente i testi di Silvia, che saranno invece nel libretto appena uscirà.
Accattatevello, come si dice, insomma, certo. Allora, io torno a ringraziare, ovviamente ci vediamo tutti sotto il palco di Parco Schuster, come minimo, se non per gli altri eventi ancora più imminenti di Nicola Lesini. Per l'appunto Nicola Lesini e Silvia Resta, per questo interessante, importante progetto Note Soffiate, un connubio tra parola e suono, di cui appunto adesso andiamo ad ascoltare, estrapolandolo dal progetto, il brano Alla madre di Giulio Regeni. Grazie Silvia, grazie Nicola.
Grazie a te.
Grazie a te, Fabrizio.
A presto e complimenti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Madre di Giulio morto torturato e madre di Khaled che non si è più trovato. Madre che tu lo hai fatto e te lo hanno distrutto. Madre che non dormi, che aspetti una chiamata. Madre che tremavi, ma l'hai dovuto guardare quando hanno scoperto il telo e non te lo puoi scordare. Tu che lo avevi fatto bello e così te l'hanno ridato, o magari non l'hai più visto perché non è tornato. Madre di Ilaria e madre di Stefano, madre di Carlo e di Valeria, madre che non dorme e non se ne fa una ragione, che non piange e fissa il buio e sembra aver perso ogni emozione. Madre che ha smesso di pettinarsi o che si pettina tanto per fare. Madre che non si rassegna perché non si può rassegnare.
radiogitaperta.it, la tua radio online.